Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. La terapia della riconciliazione.
Ai versetti 24 e 32 del capitolo 15 del Vangelo di Luca appare l'apice narrativo della parabola ed è la chance per inaugurare nuovi rapporti. Si doveva far festa e rallegrarsi perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Il ritrovamento-risurrezione del figlio perduto-morto costituisce il motivo vincolante della gioia del padre, la causa della sua voglia di fare festa. Superando il linguaggio narrativo, il discorso di Gesù indirizzato ai suoi detrattori utilizza un linguaggio teologico che impiega i concetti di peccato e salvezza, di morte e vita. Gesù indica così all'uomo di fede del suo tempo e del nostro tempo che quando ci si allontana da Dio a causa del peccato, si sperimenta non solo la solitudine e la rovina, ma anche la morte dell'anima, e che quando si ritorna a Lui, l'uomo riprende vita. La salvezza sta sì nel ritorno a casa, ma non finisce qui. La salvezza piena è in quell'abbraccio accogliente ricevuto ancora sulla via del ritorno, che raccoglie tutta la persona, la strappa dalla sua dispersione, e la innesta nuovamente nel tessuto fecondo degli affetti. Quest'abbraccio è un gesto d'un'eloquenza sovrabbondante. Dice perdono ricevuto, ripristino del mutuo affetto, rinnovo della comunione. Gesù spiega quindi che all'uomo non basta semplicemente tornare e sapere di trovare la porta ancora aperta. Egli ha bisogno di accoglienza. Ha bisogno di sapere che il suo ritorno non è contrastato e che non lascia indifferenti gli altri. La sua insaziabile sete d'amore lo spinge a desiderare che quel ritorno sia caldo, segnato da accoglienza. L'uomo che torna ha bisogno di incontrare qualcuno che lo attende, perché durante la sua assenza non ha preso sonno per lui. Ha bisogno di sapere che per qualcuno il suo viaggio di ritorno è non il compiersi di un saccente e sarcastico «te l'avevo detto», ma un evento davanti al quale spalancare le braccia e scatenare la festa. La conversione per Gesù non sta in un'espiazione di colpe da parte del figlio, ma nell'accoglienza d'un'effusione d'amore sorprendente che sana le ferite e dona l'input più propizio per una vita nuova. Il banchetto imbandito dal Padre, poi, richiama quello escatologico. Ogni uomo, infatti, è destinato a gustare le primizie delle nozze dell'agnello, le prelibatezze di quel banchetto eterno che la comunione con Dio ha il potere di inaugurare sin da questa terra. Questa parabola, che nel suo atto conclusivo ci fa trasferire sull'uscio di casa, nel non luogo tra il dentro e il fuori, si conclude con un proclama di salvezza, che è una bella notizia, un vero Vangelo. La salvezza passa dal perdono e dall'amore, che imbandendo la tavola, facendo festa, spendendo tempo e mezzi, dice all'altro quanto grande sia il suo valore. La salvezza per Gesù appartiene ad una strana economia, il lusso e lo spreco. Solo chi ama spreca, e Dio con l'uomo sciala. Qual è la soluzione meditata dal figlio per rientrare in relazione con il padre? Egli gioca al risparmio, vuole anzitutto tamponare la ferita. Dall'assoluto controllo che esercitava sulla propria vita, si rimette nelle mani del padre, dove è certo almeno di avere una sicurezza e una protezione. Cerca una tutela e una garanzia per vivere. Il padre aveva due possibilità dinanzi al ritorno del figlio: vendicarsi oppure perdonare. La sua bocca, però, che esprime ciò che dal cuore sovrabbonda, non rivela nessun'ombra di risentimento. In lui c'è solo accoglienza e voglia di perdono, che si manifesta mediante un'eccedente effusione d'amore, che spiazza i farisei e gli scribi, destinatari principali del racconto, e anche noi, lettori, così avvezzi a portare tutto e tutti in tribunale. Il padre sceglie la via della riconciliazione, riannoda la relazione con il figlio, poi si premura di ripristinare la relazione del figlio con il villaggio. Da ultimo, vorrebbe che si riannodasse il rapporto tra i due fratelli. La sua sofferenza più grande è in rapporto a questa dinamica così fragile. Sente dolore per il fossato che separa i suoi due gioielli. Vorrebbe che questi figli si ritrovassero e partecipassero entrambi alla festa. Vorrebbe che tornassero a guardarsi negli occhi, che fossero in pace tra loro e con il padre. Il padre ha manifestato a tutti e due i figli che egli è un uomo di pace, che ama stare in pace con tutti. Ora tocca a loro accogliere il dono di questa pace. La pace non è uno sforzo, non si basa sul volontarismo. È piuttosto uno stile di vita che si sceglie e al quale si consacra ogni piccolo movimento del cuore e della mente. La pace viene da uno sguardo, da come vedo l'altro, da come mi sento visto. Nel capitolo quarto della Genesi, per esempio, il fratricidio parte da uno sguardo. Dio aveva guardato l'offerta di Abele e non quella di Caino. Ciò scatena l'ira che spinge Caino a eliminare suo fratello. Anche qui il figlio maggiore non si sente guardato dal padre. Questi ha scelto di rendere onore al figlio piccolo ed egli non si sente riconosciuto, apprezzato, elogiato. Allora dà sfogo alla sua rabbia. Si rivolge al padre sciorinando i suoi meriti come il fariseo al tempio nella parabola di Luca. Il piccolo invece, consapevole del suo errore, se ne sta a testa bassa, come il pubblicano. Il padre giustifica il figlio che torna. Gli permette di occupare nuovamente il posto che occupava prima di partire. Per il padre nulla è cambiato. Figlio era quando è partito, figlio è ora che è tornato. E questo è il modo che Dio sceglie per fare giustizia: la misericordia e il perdono. Come dice Paolo nella lettera ai Romani, Dio potrebbe scatenare la sua ira, e invece preferisce fare misericordia per mezzo di Gesù Cristo, che è il riconciliatore di tutti gli uomini con Dio Padre. Nella parabola, entrambi i figli hanno peccato e sono manchevoli dinanzi al Padre. Eppure tutti e due ricevono misericordia. Il Padre ama il figlio minore, quando sta in casa, quando parte e quando torna. Ugualmente ama il figlio maggiore, quando è impegnato nei campi, quando sta per rincasare e quando resta sull'uscio. L'amore di quest'uomo è determinato solo dal suo essere padre e non dal comportamento corretto o difettoso dei figli. Per questo egli giustifica. Non solo, non gli basta giustificare ambedue, vuole recuperare il loro rapporto, vuole riscattare la loro fraternità. Desidera ardentemente la riconciliazione tra i suoi figli. Il figlio minore fa esperienza della gratuità e scopre che il perdono accordatogli dal padre non è solo riparazione o semplice cancellazione della colpa, ma appartiene a un'economia insolita che si chiama sovrabbondanza, dono smisurato. Egli è posto dinanzi all'ottica sconvolgente del dono gratuito, che non chiede assolutamente nulla in cambio. Il dono, infatti, vuole essere solo ricevuto. Lo stesso accade al fratello maggiore. È il padre che lo supplica sull'uscio di casa, ma anche la vita che lo interpella a uscire dalla sua autosufficienza, a lasciare il comfort del suo egoismo e ad accettare la sfida decisiva, passare attraverso il crogiolo del perdono, offerto e anche richiesto, per purificarsi dall'individualismo e diventare una persona matura, che conosce il suo valore e vede nell'altro non una minaccia, ma un dono. La parabola del Vangelo, custodita in Luca al capitolo 15 ai versetti 11-32, viene seminata ancora dallo Spirito nell'oggi della nostra storia personale ed ecclesiale, per raggiungere il figliol prodigo che è in noi, per insegnarci che il vero esodo dell'uomo non è fuga dagli altri, ma esodo da sé, cioè uscita senza ritorno dall'egoismo, per dimorare stabilmente in quell'amore che spinge al dono disinteressato. Il messaggio della parabola, poi, interpella fortemente anche il figlio maggiore che è in noi, per farci comprendere che la vera maturità di fede consiste nel nutrire in noi gli stessi sentimenti del padre. Quel figlio che deve entrare alla festa siamo noi, lettori attuali della parabola, che stiamo sull'uscio, a metà strada tra il dentro e il fuori. Dio ci ricorda che la festa è il nostro destino. Egli ha preparato una festa per noi, perché possiamo sentire tutta la gioia di essere i figli suoi, inviati nel mondo come prolungamento del suo abbraccio di riconciliazione e di misericordia, che è per tutti gli uomini. E tu, che decidi di fare?
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.